Radio Golf, The Belly Podcast.
Pronto? Parlo con Abebe Bikila?
Ciao Ale, no, non ancora.
Però
mi piacerebbe,
perché te lo ricordi, una medaglia d'oro alle Olimpiadi, vinse la maratona a piedi scalzi, tu invece, tu le hai le scarpe?
Io le ho le scarpe, come se le ho, le faccio andare un bel po' all'anno, direi.
Ma tipo, quante ne van via?
Vabbè, io non, come no, io non corro solamente, corro abbastanza, ma non corro solo, quindi me ne vanno via tre o quattro paia all'anno.
Ma le maratone le fai oppure solo Ironman adesso?
No, solo Ironman, solo triathlon. Questa malattia è
incredibile.
solo triathlon, direi.
Che bellezza. Bene, un onore avere in questo podcast Alessandro Pia, 28 anni, sardo pescatore, giusto?
Tutto corretto, bravissimo. Vedo che hai studiato, bravo. Le bottiglie ti arriveranno poi per Natale, bravo.
Grazie per i 28. Forse non tutti sanno che sei il direttore di torneo dell'Alps Tour, un, diciamolo così, Deus ex machina, l'ho detto male in latino, Deus ex machina, di uno dei circuiti più divertenti ed importanti d'Europa. Narraci un po' del tuo lavoro. Cosa fa Alessandro Pia?
Alessandro Pia, è una domanda molto complicata, Ale. Non perché il mio lavoro sia complicato, ma perché ai non addetti ai lavori spiegare, certo, il mio lavoro è sempre molto, molto, molto complesso. Cerchiamo di renderlo facile. L'Alps Tour è un circuito riservato ai giocatori professionisti, ma non solo, anche agli amateur, elite amateur, quindi a tutti gli amateur di buonissimo livello delle nazionali che vogliono già cimentarsi col golf d'alto livello, ed è un tour professionistico che gioca una ventina di gare durante tutta la stagione in Italia, Francia, Austria, Spagna, con qualche tappa esotica in Egitto, insomma in giro per altri paesi europei, e che ha bisogno di delle figure fisse con cui i giocatori possono relazionarsi, e che quindi a livello di regolamenti, di tutto quello che è organizzazione, cercare di dare uno standard al tour, che le gare
certo,
arrivino ad avere sempre un determinato standard e una continuità in tutte le decisioni, in tutto quello che è una fase di regolamento, fa sì che ci siano bisogno e necessità di alcune figure.
Sì, certo, di un ufficio del tour, come si fa.
Sì, ecco, che seguono tutta la stagione.
Ma
ed è come lì che io, insieme a tutti gli altri l'altro, diciamo, insieme allo staff appunto dell'Alps, cerchiamo di fare questo mestiere, di dare i servizi ai giocatori di cui hanno bisogno, e di garantire continuità nell'organizzazione degli eventi.
Allora, ma adesso io dico, perché hai iniziato a fare questo lavoro? Eri zero di handicap, professionista, cose simili, oppure l'arte dell'arbitraggio ti ha portato a fare questo? Non lo so, perché uno dice, ma perché devi diventare direttore di torneo?
Ma guarda Ale, è una domanda, cioè la mia storia è abbastanza strana da questo punto di vista. Io nasco dallo sci agonistico,
infatti
faccio la mia carriera da sciatore fino a 18-19 anni, ma incontro il golf, devi avere tempo con me perché la mia storia è un po' lunga.
Sì, no, ma se non si addormentano mentre ascoltano in macchina, io sono
però
tranquillo.
Purtroppo è così. Scopo il golf all'età intorno ai 10-12 anni a Sestriere col maestro di Chico Molina, dei due fratelli Molinari, di tanti altri campioni, che
veniva
a fare degli stage di golf riservati ai ragazzini dello sci club. Di lì noi, diciamo, tutti gli sciatori, i piccoli sciatori, iniziamo d'estate a giocare a golf, a tennis, a tutto quello che lo sci club, grazie a Dio, ci faceva fare, e da lì poi uno
inizia. Ma che bellezza.
E da lì poi, insomma, non te la faccio tanto lunga, sennò veramente gli altri si addormenteranno. Incontro poi intorno ai 28-27 anni.
Cioè adesso, nei 28.
Adesso, infatti, l'altro giorno incontro il buon Alessandro Rogato, e da lì poi parte una collaborazione che all'inizio mi vedeva impegnato solo sui tornei italiani, ma poi, come hai detto,
si è allargata.
Insomma, necessità, il tour che cresce, le esigenze che crescono, e tutto quello che si è portato dietro l'Alps Tour negli ultimi anni fa sì che ci vogliano delle persone specializzate, e da lì arrivo io che mi formo pian pianino.
No, mi piace molto sci golf. Infatti c'è una domanda, me l'ero scritta, preparata. Sei maestro di sci, lasciando perdere le due stagionalità, no? Che quindi si sposano, perché anche tu fai un po'. Ma vedi analogie nel tuo lavoro? Cioè, ti dico, io ti immagino d'inverno che spieghi a tutti le regole dello slalom, organizzi gare, oppure no, oppure di qua fai questo e di là no, sei il vecchio e caro purtroppo, maestro simpatico.
No, purtroppo lo sci è andato, il mio lavoro di allenatore e maestro di sci è andato sempre un pochino lasciato da parte, perché come sai e come vedi l'Alps inizia, non smette più, l'Alps finisce a dicembre con le qualifiche, l'Alps inizia a gennaio dopo le vacanze di Natale con l'organizzazione delle prime gare di febbraio e di marzo. L'Alps in settimana ha un sacco da fare, perché iscrizioni a dei giocatori, domande, organizzazione delle gare, visite ai percorsi, visite, insomma viaggi, e quindi diciamo lo sci da questo punto di vista negli ultimi anni è stato un pochino abbandonato, o diciamo ho tenuto le squadrette di bimbi, quelle mezze agonistiche che per passione vorrei provare a non abbandonare mai. Ma questo, lo sci purtroppo non è più il mio primo mestiere. Purtroppo no, perché comunque quello che faccio con l'Alps Tour mi piace tantissimo. Detto ciò, le analogie ci sono, come in tutti gli sport, assolutamente sì, certo, soprattutto nell'alto livello.
Nell'alto livello. Prima di farti domande molto scomode sul tuo Alps Tour e sul tuo lavoro, mettiamo una canzone con la quale però corri la 20 km dei formaggi e delle mozzarelle, perché tanti i nomi sono tutti strani delle vostre
cose. Guarda, purtroppo ti devo dare una brutta notizia: quando ci si allena, se ci si allena e non si fa jogging, ecco, si corre senza musica.
Ma no, allora, dai.
Aspetta, una canzone che mi rimane in testa, perché nelle gare Ironman la mettono alle 5 e mezza del mattino in spiaggia, quando siamo lì a 10 gradi, prima di buttarci in acqua.
Sì, prima di, cioè, per il coraggio.
Con le foche, esatto. Ed è la canzone degli AC/DC, Thunderstruck, che è comunque una canzone molto quando la sento in qualsiasi occasione mi ricorda quei momenti lì, e alla fine ci sono abbastanza legato.
Allora guarda, la mettiamo perché gasa parecchio. Alessandro Pia, lo ricordiamo sempre un po' così, alla pinetina, che guarda in alto, controlla il meteo e poi decide o no se suonare la trombetta. Adesso parte gli scherzi. Le skill meteo nel tuo lavoro, parliamone.
Le skill meteo devono essere un pochino, allora io dico sempre, un pochino bisogna essere anche fortunati, no? Devo dire anche che ultimamente le stazioni meteo, i siti, i vari radar che ci sono molto affidabili e ti aiutano parecchio. Abbiamo numeri di telefono dei vari provider che ci vicino agli aeroporti, insomma, dei sistemi molto precisi per aiutarci a decidere, come dici tu, se suonare la fatidica trombetta o no. Sta di fatto che poi noi a un certo punto, con l'aiuto di tutti gli arbitri in campo, di tutto il comitato, si cerca di prendere le decisioni che sono più safe per i giocatori. Quindi bisogna sempre prevedere un'evacuazione di un campo da golf 18 buche, che comunque non si fa in un minuto.
No, assolutamente no, anzi c'è
un'oretta di lavoro, di essere sicuri che tutti riescono ad entrare in clubhouse, come sai bene da buon giocatore quale sei, che il ferro attira il fulmine in maniera...
Sì, ecco, non, per scaramanzia non dirlo mai più. Ci sono stati dei momenti dove hai detto questa gara non la porto a casa, non è sempre facile chiudere tutte le competizioni,
no,
lo diciamo.
No, tante volte, adesso guarda, mi dici così, io sono a casa e oggi nevica, quindi mi viene in mente una gara, una tappa a Cervinia.
Storica.
Stai per cerca storica, dove finimmo, mi sembra, se ricordo bene, il terzo giro fu uno shotgun alle 13:30.
Sì, una cosa del genere.
Con fine del gioco alle 17:30 sotto la neve, premiazione al buio, insomma, lì ricordo che forse fu una delle volte dove ho detto no, qua non la portiamo a casa. Ma poi alla fine vedi che
100% le hai portate a casa.
Riusciamo sempre a portarla a casa.
Sì, ti faccio... guarda,
gara che non ho portato a casa, Ale, e lo sai bene, è una gara del nazionale dove già ci svegliamo con 30
centimetri. No, vabbè, ho capito. Cioè, se no,
ma lì
se...
la gara nemmeno partì.
No, esatto. Non è... No, ma io infatti dico, allora, se non parte, non parte. Ma sai che noi arbitri abbiamo un po' l'ansiella, quella che una volta certo. partita la dobbiamo chiudere. No, quello ci, certo. ci sei. Ti faccio una domanda sottovoce, che speriamo non sentano i tuoi ragazzi, eh? Hai mai litigato con uno di loro? Cioè, come si fa a gestire un field di 144 maschioni?
No, non ho mai litigato. Devo dire che ho avuto una piccola discussione ultimamente, ma che ovviamente può capitare, perché io, avendo fatto sport, capisco benissimo lo stato d'animo di alcuni ragazzi che, diciamo, finita la prima mezz'ora, bisogna lasciarci scendere, no? Bisogna lasciare.
Come no, come no?
L'adrenalina di un giro di golf, come di una manche, come una partita di calcio, tutto quello che è relativo veramente allo sport a alto livello, che è un altro mondo rispetto al dilettantismo, scenda. E quindi le discussioni bisogna sempre poi affrontarle a sangue freddo, quando sia noi sia i ragazzi giocatori riescono a razionalizzare un pochino di più le cose, magari a pensarci un po' sopra, e vedono che non è così semplice anche stare dalla nostra parte. Questo sì, ma no, non ho mai litigato, diciamo così.
Il complimento e la lamentela che arriva più spesso ai record in gare, oppure il direttore di torneo, per esempio, le aste, i bunker, lasciati andare che facciamo gossip,
no,
lasciati andare,
sai,
ragazzi.
Noi facciamo del nostro meglio, purtroppo, come dico sempre, la perfezione non esiste, ci si può provare, sì, sicuramente negli ultimi tempi c'è un pochino di... dilettantismo, per esempio, sì, come hai detto tu, nel bunker, che non tutti si ricordano che il golf prevede che non sia, che non è visto da nessuno, e quindi devi auto-arbitrarti, come lo sappiamo bene. Tante volte vediamo che non tutti si auto-arbitrano come bisognerebbe fare, ma ci stiamo arrivando pian pianino, cercando di dire che sono loro che giocano e noi possiamo mettere i carabinieri a ogni angolo del campo. Sono sicuro che i ragazzi sono molto molto bravi, molto diligenti.
Ale, come si fa a giocare l'Alps? Uno come fa a venire con voi a giocare nei posti più belli del mondo? E dico del mondo perché ho visto il calendario che è internazionale.
Sì, certo. Giocare l'Alps, allora, come ben sai, abbiamo la nostra qualifying school, che è intorno al mese di novembre-dicembre ogni anno, e dà l'accesso alle carte, dà l'accesso alla categoria di gioco. I migliori 65, senza raccontare come funziona la qualifying school nel regolamento.
No, quindi, no, certo.
Poi i 65 accedono al giro finale, dove poi si vengono rankizzati in modo da dare le categorie di gioco, e l'anno dopo hanno diritto a iscriversi alle gare, in più quelli che la stagione prima si sono classificati nei primi 50, e in più a quelli, come dicevamo, gli amateur forti di interesse nazionale di ogni paese, che le federazioni mandano a fare esperienza sull'Alps Tour, perché per iniziare a confrontarsi con, diciamo, dei giri bassi ed essere
quindi,
in mezzo a giocatori.
Quindi forti. Mi stai dicendo che non mi inviterai mai. Vabbè, grazie mille, gentilissimo. Prendi la tua bravura a sci, prendi la tua capacità nell'Ironman, le unisci e fai diventare Alessandro Pio un giocatore di golf. Quanto fa quel giocatore in un torneo? Questo è difficile.
Orco. No, non sono nello sci, sono stato bravino fino a un certo punto, poi quando ti rendi conto che veramente cioè, i forti erano molto forti ed è molto duro, ma come tutti gli sport.
Certo,
e
questo.
Dirti che mi piace tanto, ma proprio perché ho fatto sport ad alto livello rimango un umile dilettante, e lo so, e lo so. Quindi ti devo dire, io nel golf i giri più bassi che ho fatto erano intorno ai 72-75, quindi posso dirti che magari con un po' più di allenamento e tutto.
Dai, un sottoparlo portiamo a casa.
Qualche
dai.
Giro sottopar, sì, magari.
Bella storia. Mancano ancora delle domande, ma nel frattempo mi puoi mettere quella canzone romantica che mandi al tuo amore per WhatsApp? Magari adesso ti sei accasato, io non so niente, Brighella.
Non ne ho canzoni cose, ho una canzone molto romantica che mi piaceva ascoltare, ma sai, io sono molto molto a momenti, però questa mi ricordo che c'è stato un periodo che l'ascoltavo tanto, ed era True Love dei Coldplay.
Ah, pensavo mettessi Heidi.
No.
per concludere, complimenti fra l'altro per la canzone, proverò ad usarla anche io. Ma la giornata tipo di un direttore di torneo com'è? Dormi 12 ore all'anno, perché vi vedo all'anno, ho detto, perché ti vedo chiudere alle 8-9 la gara, ma io non sono mai arrivato in ufficio prima di te, te lo dico, quindi è ufficiale.
Anche perché come se io voglio correre, devo svegliarmi ancora prima.
Ah certo, certo.
Perché devo andare magari a farmi un'oretta di corsa per ufficio. No, si dorme molto poco, ma fa parte del gioco, nel senso che dobbiamo essere lì. Le gare con un field standard partono alle 7:30 di mattina e ormai i giocatori, tra routine, riscaldamento, preparazione mentale, stretching, ginnastica, richiedono di essere almeno un'ora e mezza prima al campo. Quindi diciamo le clubhouse adesso aprono intorno alle 6. E la preparazione, il setup del campo insieme agli arbitri, pin position, meeting col gamekeeper, decisioni su eventuali problemi che possono essere successi durante la notte, cinghiali, come ben sai, tutto bisogna essere lì
sempre pronti. Sì,
come hai detto tu, prima delle 8 di solito non si finisce. Però
no, sono d'accordo. Ma ti rendi
sono
conto,
giornate lunghe.
Ti rendi conto che tu nella tua carriera hai seguito giocatori come Pavon, Wallace, Migliozzi, Arnaus, Vecchi Foss? Cioè, mi vengono i brividi, perché adesso ho la fortuna poi di commentarli dall'altra parte e li ho conosciuti con te sul campo da golf.
Beh, è uno dei motivi per cui ti piace fare questo mestiere, perché poi alla fine vedi che nonostante ci siano delle critiche, nonostante i campi non possano essere sempre perfetti, nonostante mille casini che possono esserci o mille cose, noti che poi i primi sono sempre i buoni giocatori. Noi, come dicevi prima, riceviamo lamentele sulle bandiere, sui bunker, su alcune cose, sulla preparazione del campo. Qua.
Beh, è normale, tutti gli ambienti.
La classifica parla chiaro, la classifica alla fine parla di quelli che riescono comunque a capire il percorso, ad avere una buona strategia e a fare, e quelli che, i nomi che hai detto tu, poi hanno dimostrato che hanno vinto sull'Alps, hanno vinto sul Challenger, qualcuno di loro ha avuto ancora la fortuna già di vincere sull'European Tour. Speriamo che ce ne siano altri. Adesso la soddisfazione è vedere l'entry list del Challenge, Ale, e devo dirti che sembra un Alps di 10 anni fa.
Infatti ieri sera parlavo del Challenge che c'è in corso e ho detto vabbè, a tutti ho fatto una foto, stretto la mano, ci ho parlato, quindi attraverso l'Alps Tour. Ultima domanda intelligente, poi passo quella meno. Ale, chiudi gli occhi e disegna un campo perfetto per l'Alps Tour. Come deve essere un campo da torneo tuo? Se tu potessi dire adesso con la ruspa lo faccio io, più o meno,
non bisogna. I campi sono tutti belli, i campi sono tutti pronti. Abbiamo campi dove bisogna essere dei long hitter, dei campi dove bisogna ovviamente essere capace a maneggiare un po' più la palla. Non abbiamo sicuramente le distanze dei campi nuovi che si vedono sul PGA Tour o anche sul DB Tour ultimamente, però io penso che un campo, da quel che nella mia esperienza negli ultimi anni, debba premiare un po' tutto, no? Quindi guarda, per fartela breve, va bene tutto, basta che i green siano belli e non con troppe pendenze che ti lascino posizionare delle pin position challenging per tutti. È una cosa un po' tecnica, ma diciamo che i campi possono essere di tutti i tipi, ma quando poi sul green riesci a lavorare mettendo delle posizioni di bandiera interessanti, la gara diventa comunque giusta e fair per tutti.
Allora adesso perfetto, sei pronto per la domanda? Ci sei? Perché questa
dipende.
Questa è tosta, la gente la sbaglia. Tu che sei della montagna, non puoi sbagliare. Cioè, sei montagna. Il polpo, alla fine, devo mettere il tappo di sughero nell'acqua mentre bolle o no?
Assolutamente no.
Perché?
Boh.
Ah, ok. Va bene.
Sai che ogni tanto dà una risposta decisa, tanto non la sa nessuno.
No, ma infatti si pone anch'io. Certo, segno zodiacale.
Pesci.
Hai visto? Cioè, nella montagna chiudo il polpo, sei pesci. Dovresti essere Bigfoot tu, tra le Alpi, sarebbe più giusto. Comunque, una cosa, ti sei accorto, cioè qua, applauso, che non ti ho preso in giro ancora per la tua R?
Quella ce l'ho, ma l'avessi fatto, a parte che Ale, capirai che io ormai subisco da 28 anni, come hai detto tu, la presa per il giro dell'aereo, e quindi ormai ho imparato a farci e non mi dà più, non mi ha mai dato fastidio, anzi l'ho sempre trovato un tono distintivo.
Giusto, tu sai che ci sono imitatori ufficiali tuoi tra i ragazzi dell'altro?
Sì, ne conoscono qualcuno, sì, qualcuno nonostante il timore è riuscito a farsi vedere ed è stato molto divertente, ci mancherebbe, io sono una persona che Se non si fa dell'ironia non si vive, quindi ben vengano queste cose.
Guarda, la prossima volta che vengo prendo quello che mi ha fatto la tua imitazione perfetta l'altro giorno, te lo porto perché è stato straordinario.
Lo so, devi riportare anche una camicia, visto che sappiamo di chi parlo.
Sing Your Life Radio Golf, The Belly Podcast.